File 33, pagina 185, 6, Ondina Peteani. Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz. Nella primavera del 43, con una compagna, spesso venivamo a Trieste a prendere dei giovani per portarli in montagna. Inoltre, facevamo volantinaggio. Il primo maggio distribuivamo volantini con la frase «Proletari di tutto il mondo, unitevi». Avevamo anche un timbro, Partito Comunista Italiano, Comitato del Litorale di Trieste. A ronchi dei legionari recitavamo la parte di un gruppo di ragazze un po' scemotte che ridevano e scherzavano, e così giravano per le strade, e alla vigilia del primo maggio abbiamo timbrato tutti i muri del paese. Conoscevamo tutto il paese e andavamo a buttare i volantini in alcuni cortili dei caseggiati più grandi, e poi abbiamo cominciato a raccogliere materiale per i partigiani in montagna, da mangiare, medicinali, carta, tutto quello che si poteva, anche qualche arma. Ma in quel periodo sono stata utilizzata soprattutto per i collegamenti tra Ronchi e Trieste. Comunque, per la prima volta sentivo parlare in maniera molto diversa della condizione della donna. Noi avevamo la biblioteca delle signorine, c'erano dei romanzetti che leggevamo, non erano grandi cose, ma noi le discutevamo e i compagni mi avevano dato dei libri diversi da leggere, Il Talone di Ferro e La Madre di Gorky, ad esempio. Tema 1. Quando sono arrivata ad Auschwitz, la prima cosa che abbiamo visto era una grande estensione, una pianura orribile, anche il cielo era piattola. Quella volta ho capito quando si diceva che il cielo italiano è come una cupola. Sentivamo un odore strano, ma si pensava che bruciassero le immondizie. Poi abbiamo visto dei prigionieri con la zebra. Guarda che belle che saremo. Più tardi in campo abbiamo constatato che i deportati avevano addosso vestiti civili, ma erano ridotti in tal maniera che per noi era senz'altro preferibile avere la zebra. E poi mi ricordo che il giorno che siamo arrivate suonavano. Era una domenica pomeriggio. Che bello, si balla. Dicevamo così, per farci coraggio. Appena scese ci hanno incolonnate. Poco prima di noi era arrivato un convoglio di ebrei e abbiamo visto una cosa che ci ha raggelato. C'era un camion con vecchi inabili, immobilizzati. Li prendevano per le braccia e per le gambe e li buttavano sui camion. A vedere questa scena mi sembrava di assistere a un film, mi pareva di sognare. Poi ci hanno rasate, ci hanno spogliate, hanno cominciato a volare sberle e in poco tempo abbiamo capito dove eravamo capitate. Mi ricordo di alte montagne di scarpe, di occhiali, di capelli. Ho un ricordo stupido, se si vuole. Una volta sono andata sulla soglia della porta della baracca e c'era una lunona grande. Pensavo, la vedono anche a casa mia. Mi ha preso un'angoscia, un mal fisico, una nostalgia così dolorosa della mia gente, della mia terra, di casa. Avevo il terrore di non farcela e mi ricordo che ci torturavamo dicendoci: finirà presto la guerra, ci vedranno in questo stato e ci porteranno a casa con degli aerei. Avranno tutte le cure per noi ridotte in queste condizioni. Così in poche ore busseremo alla porta di casa e sentiremo dire: chi è? Mamma, mamma. E allora giù a piangere come disperate. Tema 2. Ci hanno trasferite a Ravensbrück e anche là la vita era dura. Distribuivamo un pezzettino di margarina, nemmeno un netto per camerata, e bisognava dividere in 20 parti. La parte iniziale era un po' arrotondata, un po' più grande, e allora la baruffa non finire. Sempre a lei dà il più grande. Però una sera che hanno preso due polacche che hanno rubato due rape, ci hanno fatto stare in appello e ci hanno detto: voi questa sera saltate la cena perché la cena è stata rubata da queste due vostre compagne, e le hanno messe in mezzo al gruppo. Insomma, ci incitavano a punirle, noi direttamente. Infatti qualcuna ha cominciato a insultarle e qualche zoccolata è partita, ma siamo state un'ora là con loro in mezzo e non abbiamo fatto niente, siamo rimaste zitte, non abbiamo dato soddisfazione ai tedeschi. Strano, no? Erano atti di piccolo eroismo, mentre in baracca tra di noi si faceva baruffa per una fettina. La marcia della morte è stata un inferno. Ci facevano marciare con loro per sottrarsi all'Armata Rossa, per tenerci come ostaggi durante le incursioni aeree. Eliminavano le deportate che si fermavano sfinite lungo la strada. Era un incubo, un caos enorme, civili che fuggivano, soldati, deportati, distruzioni, eccetera. A un certo momento mi ricordo di aver visto un carro armato e dico: ma no, questo non è tedesco. Mi rispondono: no, è americano. E io sono rimasta nella più completa indifferenza, l'indifferenza più assoluta. Mi vedo ancora adesso con le mani in tasca che guardo passare i liberatori. Insomma, la tanto agognata libertà è stata vissuta da me nella più totale indifferenza. Che avessi fatto un urlo? Niente, niente. Emozionante è stato tornare a casa. Avevo avuto il tempo di recuperare la sensibilità, l'umanità perduta. Sono stata tra le prime a rientrare. Erano i primi di luglio, quando ho abbracciato mamma, papà e il cane che mi è saltato addosso per farmi le feste e che mi ha riconosciuto, allora sì che ho capito di essere tornata libera. Tema 3. Percorsi di lettura. Tema 1. Presa di coscienza politica e presa di coscienza femminile. Il percorso di Ondina ricalca quello di molte donne impegnate attivamente nella resistenza e in politica. Possiamo dire, come è già stato più volte ribadito, che la lotta di liberazione ha rappresentato per molte donne il trampolino di lancio per il loro ingresso a pieno titolo nella vita civile del paese. La dimensione esclusivamente domestica si apre all'esterno e si fa collettiva e pubblica. Sappiamo però come questo processo non sia stato esente da contraddizioni e difficoltà. Ad esempio, la priorità della lotta armata ha in qualche modo fornito un modello con i suoi valori, ma anche le sue necessarie rigidità. Essenzialmente maschili, l'idea di uguaglianza e libertà della donna è piuttosto rappresentata dalla possibilità di essere come un uomo. Resta tuttavia importantissimo cogliere questo primo sforzo di riflessione che le donne fanno proprio attraverso l'esperienza della lotta e dell'impegno diretto nel confronto politico. Non va inoltre dimenticato che il fascismo, soprattutto attraverso le sue organizzazioni parallele, attivò e coinvolse la donna. L'organizzazione del consenso della società civile del paese era impensabile senza il coinvolgimento diretto delle donne. Soprattutto con la Repubblica Sociale Italiana, la donna fascista ebbe una funzione particolare, in alcuni casi vicina per molti aspetti a quella maschile. Approfondimenti. 1. Nella memorialistica partigiana e nella letteratura neorealista inerente alla resistenza, quale ruolo ricopre la donna? 2. Nell'ambito delle grandi ideologie, quella cattolica e quella marxista, che si accingono ad essere le due grandi direttrici civili e morali per una parte cospicua del popolo italiano del dopoguerra, quale ruolo e funzione vengono assegnati alla donna? 3. Come si è già detto, durante il fascismo e con la Repubblica di Salò, le donne ebbero un ruolo non trascurabile. Definisci e precisa le funzioni e i valori che incarnarono con il fascismo. Vedi anche capitolo 3, Present, 5, tema 2. Indicazioni bibliografiche. B. Giudetti, Serra, Compagne, volume 2, Einaudi Torino, 1927. W. Valsesia, La Resistenza in provincia di Alessandria, Dell'Orso, Alessandria, 1981. M. Ombra, La fine di una trasgressione in Quaderno, numero 15, 1985, pagine 7-10. Autori vari, I gesti e sentimenti, le donne nella resistenza bresciana, Brescia, Assessorato alla cultura, 1990. M. Fradosio, Alle armi, citazione. C. Kunz, Donne del, citazione. Tema 2. La dimensione domestica. La dimensione familiare, la casa, i luoghi degli affetti domestici sono valori molto radicati nel quadro mentale femminile, anche in donne come nel caso di Ondina, fortemente impegnata in politica e nella lotta di liberazione. Anzi, sul crinale tra impegno politico e dimensione domestica corre il filo della memoria di gran parte delle donne di quell'epoca. Si avverte netta la separazione tra questi due mondi coesistenti, ma solo in parte comunicanti. Va ricordato che è lo stesso momento storico che pone tale scelta. Anche per gli uomini la dimensione familiare viene ad essere annullata dall'impegno per la lotta. La visione collettiva, il far parte di una dimensione storica generale superiore e più vasta, è senz'altro uno dei portati ideologici del partigianato. Ma se questa situazione è in qualche modo prevedibile per un uomo che viene chiamato sotto le armi, ad esempio, per la donna è un fatto straordinario e nuovo, anche perché si tratta di una sua libera scelta. Il ricordo di casa si fa allora più forte dal momento che la donna ne è ancora impregnata e conserva nei suoi confronti profondi ancoraggi. E non si tratta solo di retaggi duri a morire. Questa dimensione non è semplicemente una rimanenza, il guscio vuoto di un mondo che deve morire per lasciar posto al nuovo. In realtà forse solo oggi si avverte quanto preziosa sia questa antica sensibilità, quanto essa riveli un tratto specifico e importantissimo, vale a dire l'insopprimibile e fondamentale dimensione dei rapporti interpersonali familiari, tra genitori e figli, tra coniugi, tra vecchie e nuove generazioni. Le donne sono state depositarie preziose di questa sfera del mondo, senza la quale è davvero difficile pensare di poterlo cambiare. Approfondimenti. La sfera familiare è stata oggetto di serrate analisi critiche da parte delle ideologie di sinistra. Il modello tradizionale della famiglia si prestava ad essere considerato come microcosmo nel quale erano riconoscibili le contraddizioni dell'intero sistema capitalistico. All'interno di questo modello la donna indubbiamente godeva ridotti spazi di autonomia e libertà individuale. Bisogna tuttavia riconoscere che spesso queste analisi critiche risentivano di una certa astrattezza che comportava un eccessivo appiattimento dei ruoli tra donna e uomo. In quest'ottica, quale valore assumeva il vincolo matrimoniale? O solo per fare un altro esempio, la vita sessuale delle donne? Verifica nella stampa e propaganda dei partiti, nelle pubblicazioni e nelle attività associative femminili la validità o meno di questa ipotesi. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: emancipazione, suffragiste. Indicazioni bibliografiche: G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne, il Novecento, La Terza, Roma-Bari, 1992. Autori vari: La sfera pubblica femminile, Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, Club, Bologna, 1992. Tema 3. Ritorno alla vita civile. Primo Levi definisce il ritorno dei deportati anche come ritorno al codice civile. Quando si è deportati si è altro, si è ridotti a una dimensione animale, bestiale, nella quale spesso non si è responsabili delle proprie azioni. Ondina esprime bene lo stato di letargia nel quale i deportati finirono per sprofondare a causa della denutrizione e delle sofferenze fisiche e morali. La liberazione, che dovrebbe scatenare la gioia e la felicità, li lascia in alcuni casi quasi indifferenti. Solo dopo, al ritorno a casa, quando ormai è passato qualche mese dalla liberazione, la gioia e la felicità riemergono. Tuttavia, un completo reinserimento per la grande maggioranza dei sopravvissuti non sarà mai realmente possibile. Come un'araba fenice che risorge dalle ceneri, il lager, con i suoi incubi e le sue ossessioni, continuerà a vivere sotterraneamente all'apparente vita normale e finirà per ricomparire anche a distanza di anni. Alcuni studiosi hanno parlato di una vera e propria sindrome del sopravvissuto: senso d'abbandono, ossessioni legate al cibo, diffidenza e sospetto verso gli altri, stati di depressione acuta, non sono che alcuni sintomi che hanno accompagnato gli ex deportati dei lager nazisti. In altri termini, l'esperienza del lager non riuscirà mai ad essere completamente ricomposta all'interno del tessuto civile e morale della ritrovata società normale. Approfondimenti. Valuta e confronta tra loro altre esperienze estreme analoghe a quelle dei sopravvissuti, ai lager nazisti, i reduci dal fronte, altre deportazioni e detenzioni, vedi quelle del Gulag sovietico, eccetera. Indicazioni bibliografiche: B. Bettelheim, Il prezzo della vita, La psicanalisi e i campi di concentramento nazisti, Bompiani, Milano, 1976, V. E. Frankl, Uno psicologo nei lager, Edizioni Ares, Milano, 1991, M. Martini, Il trauma della deportazione, Mondadori, Milano, 1983. I. Verri, Melo, Le conseguenze dell'internamento nei campi di concentramento nazisti, La stamperia savonese, Savona, 1991, pagina 190.